Questa mattina, per la grazia del Signore, confidando nella guida e nell'ispirazione dello Spirito Santo, vorrei meditare con voi su un tema che il Signore sta continuando a mettere nel mio cuore, che è un po' quello che il proseguimento di quello che abbiamo visto alcune domeniche fa. Perciò il titolo del messaggio è il seguente: liberati dal peccato per servire alla giustizia. Leggiamo insieme da Romani il capitolo 6, leggeremo alcuni passaggi da questo capitolo straordinario. Romani capitolo 6, affrancati dal peccato per servire alla giustizia, questo è il titolo corretto. Leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 7 e dal 15 al 23, non leggiamo tutto per ragioni di tempo. Romani 6:1, che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Andiamo al versetto 15. Che dunque? Peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena alla morte, o dell'ubbidienza che mena alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e delle iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Poiché quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine loro è la morte, ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. È veramente un passaggio straordinario che ho letto diverse volte, ho particolare affezione per l'Epistola ai Romani, sino dai primi giorni della mia conversione. Ma devo dire che tutte le volte che lo leggo, questo passaggio mi dice qualcosa di nuovo, mi insegna qualcosa di nuovo. È veramente meraviglioso come la parola di Dio è vivente ed efficace ogni qualvolta noi la leggiamo. Il messaggio che lo Spirito Santo ci dà è sempre un messaggio nuovo, un messaggio diverso, un messaggio che è orientato per noi nella situazione in cui viviamo e nel momento della nostra vita in cui ci troviamo. Abbiamo visto le volte precedenti, ovviamente il capitolo 6 viene dal capitolo 5, il capitolo 4, il capitolo 3 precedenti, abbiamo meditato sulla giustizia di Dio, che è il fondamento di questo capitolo. Abbiamo visto che agli occhi di Dio la parola dichiara chiaramente che non vi è alcun giusto, neppure uno. Romani 3, versetto 10 dice: non vi è alcun giusto davanti a Dio, neppure uno. E questo è per noi molto importante, perché questo non, la parola non dice che noi non siamo giusti in virtù del fatto che non facciamo cose giuste. Indipendentemente da quello che noi facciamo, siamo ingiusti davanti a Dio. Perché siamo ingiusti davanti a Dio? Perché il peccato, la legge con la quale noi siamo nati e nasciamo tutti sotto il peccato, nessuno escluso, ci rende inevitabilmente ingiusti davanti a Dio. Come dicevo ieri sera, mi veniva da, da sorridere mentre ci pensavo. Non, è inutile che noi facciamo in modo per vestirci tutti i giorni in giacca e cravatta, sperando di morire in giacca e cravatta, così ci presentiamo davanti a Dio ben vestiti. Non è sufficiente. Non importa quello che abbiamo addosso, importa che noi abbiamo il manto di Gesù Cristo su di noi, che copre la nostra nudità e la nostra vergogna e la nostra ingiustizia, perché ci viene imputata la giustizia che Cristo ha guadagnato col suo sangue e con la croce. Quindi il peccato, in qualche modo, che noi tutti abbiamo, etimologicamente questa parola peccato significa mancare. Mancare nel senso di non centrare, cioè essere fuori dallo scopo della nostra vita. Penso sempre all'esempio di un arciere che tende la sua freccia. Ma questo arciere tende la sua freccia, ma è fuori dal bersaglio. Cioè noi, sotto il peccato, non possiamo adempiere allo scopo per cui siamo stati creati. E questa è la condizione di ogni uomo che nasce su questa terra. Perché? Perché l'uomo è separato da Dio. Allora, se noi siamo nati, il nostro scopo, Dio ci ha creati per vivere in comunione con Lui e ci ha creati per la vita, non per la morte. Se noi siamo separati da colui che è la vita, siamo inevitabilmente al di fuori di questo. Siamo fuori dallo scopo della nostra vita. Siamo morti. E quindi manchiamo, cioè non centriamo lo scopo per cui siamo stati creati. Lo scopo era quello. Quello di essere in comunione con Dio per vivere in eterno. La fine dei tempi ce lo dimostra. Apocalisse ci dice ci sarà l'albero della vita, perché lo scopo di Dio non è cambiato. Lo scopo di Dio è fare vivere le sue creature con Lui in eterno. E il peccato, cioè l'avere dato adito al seduttore, al ladro, a colui che rapina, al bugiardo, di convincerci là in Eden che quella sarebbe stata una mossa astuta, la mossa migliore, disubbidire a Dio e credere alle sue parole, ci ha messo tutti sotto peccato. E questo ci fa capire chiaramente qual era lo, come siamo al di fuori, cioè il fatto che noi siamo scissi per natura, separati dal nostro Dio. E noi siamo diventati in quel modo schiavi di colui che ci ha vinto. Perché il diavolo in Eden ci ha vinto. Ha vinto l'uomo. E noi siamo diventati per natura schiavi di colui che ci ha vinto. Per questo la parola in molti passaggi, un esempio Efesini capitolo 2, chiama il diavolo il principe della potestà dell'aria. Altrove, Giovanni capitolo 14, versetto 30, il principe di questo mondo viene, ma Gesù dirà, non ha niente in me, perché non aveva niente in Gesù, il principe di questo mondo. Noi siamo diventati schiavi del principe della potestà dell'aria. L'uomo, dando adito, cioè credendo alla parola del diavolo, piuttosto che credere alla parola di Dio, al comandamento di Dio, ha consegnato lui stesso, è diventato, si è messo sotto il dominio del diavolo e quindi sotto la legge del peccato. E non solo questo, la parola ci dice anche che non solo abbiamo dato noi stessi in Eden, e tra poco spiegherò perché sto dicendo abbiamo, non solo abbiamo dato noi stessi in Eden al maligno, ma le abbiamo dato anche tutto il patrimonio che Dio ci aveva affidato. Il creato, per esempio. La parola di Dio dice che il creato geme ed è in travaglio. Romani 8, versetto 20. Non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposto. Sapete chi è colui che ha sottoposto il creato al diavolo? Siamo stati noi. È stato l'uomo. E oggi vediamo gli effetti di questa scelta. Stiamo devastando il creato. Nonostante, come ci ricordava il fratello, il sole sorge, il Signore ci mantiene la sua fedeltà in noi. Possiamo vedere come i terremoti e tutte queste cose, il creato soffre, il creato geme ed è in travaglio, aspetta la redenzione dei figlioli, la piena redenzione dei figlioli di Dio. Perché il creato è schiavo
abbiamo sottoposto anche il patrimonio che Dio ci aveva affidato al diavolo. Non aveva questo in mente Dio quando ci ha posti nel giardino delle delizie, nel giardino di Eden, affinché l'uomo lo custodisse. Guardate ora come stiamo custodendo il giardino che Dio ci ha affidato. Stiamo devastando ogni cosa. E questa è un'altra dimostrazione visibile di quello che è l'effetto che ha causato il peccato. E il peccato, dice la Scrittura, è passato su tutti gli uomini. Perché noi, per quello che diceva abbiamo poco tempo fa, perché noi tutti eravamo nei lombi di Adamo quando egli ha peccato. Per riuscire a comprendere meglio quello che vuol dire questo peccato passato da tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, dice la Scrittura, io spesso ricorro per me all'esempio che troviamo per esempio in Genesi 14, quando Abramo consegna la decima a Melchisedec. Questo esempio viene ripreso in Ebrei capitolo 7, proprio per spiegare questo fatto, cioè per dimostrare che Gesù è sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec ed è superiore al sacerdozio di Levi. Cosa dice la parola lì? Dice che Abramo pagò la decima a Melchisedec e allo stesso modo, e dice, è superiore a Levi perché in Abramo, siccome Levi è discendente di Abramo, in Abramo in quel momento c'era anche Levi. Allo stesso modo noi abbiamo peccato, perché in Adamo, nel momento in cui abbiamo peccato, è padre di tutti noi, è padre della razza umana. Se noi crediamo alla parola di Dio, e io ci credo, Adamo è il padre della razza umana. E noi tutti eravamo in Adamo, per quello che tutti abbiamo peccato. Sapete quante volte ho trovato rimostranze su questo? Ci sono molti che dicono, ma come, ma io non c'entro niente, c'era Adamo là, non c'ero io, oggi c'è Cristo. Il Signore ha messo tutti in Cristo affinché tu possa per fede prendere possesso di quella salvezza. E la grazia vale molto di più, perché la grazia è venuta in seguito di molti falli. Quindi il Signore mostra la sua grazia in seguito a molti falli. E perché noi non entriamo? Perché gli uomini si rifiutano di entrare in Cristo, nel quale egli ha posto ogni cosa affinché noi fossimo salvati? Questo è molto molto importante. Questa condizione in cui tutti gli uomini si trovano, e la sto spiegando perché è scritta qui, si chiama legge del peccato. Qui quando Paolo, l'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Romani, menziona la legge del peccato, sta dicendo proprio tutto questo. Cioè raccoglie in questa parola, legge del peccato, quello che ho detto fin qui, che tutti gli uomini sono fuori dal bersaglio della loro vita, naturalmente, tutti gli uomini che nascono su questa terra, da un uomo e una donna, sono fuori inevitabilmente dalla possibilità di centrare il centro della propria vita. E vedremo poi quali sono quello che Dio ha previsto affinché questo fosse distrutto. La legge del peccato, e noi siamo prigionieri di questa legge. Perché prigionieri di questa legge? Romani capitolo 6 e 7 ci spiegano il senso della prigionia di questa legge. Fa l'esempio qui l'Apostolo Paolo del matrimonio. Dico, un uomo è legato ad una donna durante il tempo della sua vita, nel matrimonio. Fintanto che i due coniugi sono in vita, l'uomo è legato. E se un uomo si giace con un'altra donna nel tempo in cui questi due coniugi sono in vita, sarà chiamata adultera. Ma se uno dei due coniugi muore, il vincolo, cioè la legge del matrimonio, è sciolta. E questo è quello che l'Apostolo sta dicendo qui. Ci sta preparando a farci comprendere quello che ci ha voluto dire nel capitolo 5. Cioè che l'unica maniera per l'uomo, per essere sciolto da questa legge, c'è un'unica soluzione, c'era e c'è un'unica soluzione per l'uomo, per essere sciolto da questa legge del peccato che ha ereditato, essendo sotto peccato, morire. La morte è l'unica soluzione che Dio dà per essere sottratti dal morso del peccato. E questo è ciò che dice nei versetti che abbiamo letto in Romani capitolo 6. Ora li possiamo rileggere Romani capitolo 6, versetto 3, in maniera un pochino più chiara. Ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Poiché se siamo diventati, attenzione, se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte similiante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato. L'unica maniera, crocifisso con lui, per annullare il corpo del peccato. Onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Allora qual è il passo che qui ci sta esplicitando chiaramente l'apostolo Paolo? Il passo primario di una vera conversione. Spesso si parla di nuova nascita, ed è assolutamente fondamentale, lo vedremo dopo, questo concetto. Ma non vi è nuova nascita se prima non vi è la morte. È questo che sta dicendo qui l'apostolo Paolo. Non si può prescindere dalla morte in Cristo. Non si può prescindere, perché noi siamo sotto peccato. Dobbiamo spezzare questo. Non esiste un credente che non sia prima morto in Cristo. Non può essere. Ma pensate solo questo. Noi siamo separati da Dio. E la nuova nascita, come parla Gesù nel capitolo 3, versetti 8 e 9 di Giovanni, è il dono, ci dona lo Spirito Santo nella nuova nascita. Come facciamo noi a ricevere lo Spirito Santo, che è Dio, se noi siamo separati da Dio? Non ha un senso. Lo Spirito Santo è Dio. Come facciamo noi a ricevere lo Spirito di Dio se ancora siamo nella condizione di essere separati da Dio? E come vedremo tra un po'. Non l'anticipo, ma lo vedremo tra un po'. Senza lo Spirito di Dio, noi non abbiamo alcuna speranza di poter camminare e di poter santificarci nella parola per servire alla giustizia. Non vi è risurrezione se prima non vi è la morte. E questo è il significato di quello che è il battesimo in acqua. Il battesimo in acqua, noi tutti, grazie per la grazia di Dio, siamo stati prima immersi e poi tirati fuori. Per questo dice, voi che siete stati battezzati in Cristo, per questo che non ha senso alcun battesimo precedente ad una vera confessione di peccato, ad un vero pentimento, il che consiste in identificarmi nella morte di Gesù. Non ha alcun senso un battesimo fatto in precedenza. Ha molto senso invece, perché simbolicamente, e non c'è nessuna arte divinatoria o magica, noi stiamo simbolizzando nel battesimo in acqua quello che è successo nella nostra vita. Cioè che scendendo nelle acque del battesimo io sono stato messo a morte, identificandomi in Cristo che è morto come giusto ed è sceso nella terra come morto ed ha spaccato la morte per poi risuscitare. Questo è ciò che noi simboleggiamo nelle acque del battesimo. E il fatto che noi usciamo da quell'acqua e non veniamo annegati, quando veniamo, io non sono stato annegato e nessuno verrà annegato in un battesimo, è proprio perché Cristo Gesù è risorto. Allora se noi siamo divenuti una cosa con Lui per una morte similiante alla sua, allora saremo una stessa cosa con Lui per una risurrezione similiante alla sua. E possiamo camminare in novità di vita. È fondamentale. Non si rompe questa legge del peccato se noi non ci siamo identificati. Quello che dicevamo anche ieri sera, se non ci siamo identificati dicendo quella croce è per me. È vero che la redenzione è per il mondo, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo, ma quella croce è per me, quel sangue è per me, perché io devo morire. Io devo morire in Cristo, altrimenti tutto non ha significato. E questo è meraviglioso. Sulla base di questo noi riceviamo lo Spirito. Se veramente siamo morti con Cristo, allora risuscitiamo con Lui. Se la nostra confessione è reale, se la parola ci ha spaccato a tal punto, perché da un giorno all'altro per me questa parola, che prima deridevo, è diventata una parola che era verace. E questa è l'opera che fa il Signore. Se questa parola ci spacca a tal punto da dire che, Signore, ma quella morte era per me, tu sei morto al mio posto. Ed è solo questo che il Signore ci chiede. Allora possiamo confessare, come fece il ladrone sulla croce, molto semplicemente, con poche parole, il nostro peccato, ma in quel momento noi moriamo in Cristo per risuscitare con Lui. Se non vi è una vera morte, non vi sarà mai una vera vita. Questo è il messaggio di Romani, capitolo 6, versetti 3 e 4. Ed è qualcosa di meraviglioso, identificarsi nella sua morte. Se siete divenuti una stessa cosa con Lui, cosa vuol dire che dobbiamo salire sulla croce? No, non fisicamente, ma in qualche modo dobbiamo salire sulla croce spiritualmente, pensando che là, su quel legno, avrei dovuto esserci io. E quel sangue è stato versato per i miei peccati. Quello mi libera dalla legge del peccato, perché mi fa morire al peccato. E non ai peccati, stiamo attenti, al peccato. E questo è quello di cui ho descritto all'inizio della meditazione. Una vera confessione di peccato spezza le catene che ci legano al peccato. Infatti la parola dice: il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, e colui che è morto è affrancato dal peccato. Morti al peccato, affrancati dal peccato, colui che è morto è affrancato. È veramente meraviglioso. Questo stesso termine che qui troviamo come affrancato è lo stesso identico che viene usato nel greco, se li confrontate, di Romani 3:20, 3:24, 5:1 e 5:9, che viene reso nel nostro testo con giustificati. È lo stesso identico termine. Colui che è morto, cioè colui che entra nella morte di Cristo, è giustificato dal peccato. E non vuol dire che è giusto, attenzione, ma vuol dire che è giustificato. Cioè la giustizia che Cristo ha acquisito davanti al Padre viene imputata anche a noi. Ci viene imputata, non siamo giusti per parte nostra, ma ci viene imputata la giustizia che Cristo ha acquisito davanti al Padre. E questo è Isaia capitolo 53, versetto 11. Il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Per questo che noi siamo giusti per la fede, non per quello che facciamo, ma per essere giusti per la fede dobbiamo porre fede nella totalità di questa opera meravigliosa che Dio ha fatto per noi, altrimenti siamo fuori, siamo ingiusti. Se non passiamo di qui, non nasciamo di nuovo, e se non nasciamo di nuovo non riceviamo lo Spirito di Dio, e se non riceviamo lo Spirito di Dio, chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. E questo è assolutamente fondamentale, è la base di quello in cui crediamo, che Cristo, solo Cristo, è stato fatto per noi giustizia. Prima Corinzi 1, versetto 30, e anche redenzione, e anche sapienza, e anche santificazione. E questo è veramente meraviglioso. Allora, qui c'è un punto importante per me, a questo punto, perché dice una cosa molto, molto importante. Cioè, se noi abbiamo capito che cos'è il peccato, e ho provato a descrivere, secondo le scritture, quello che cos'è il peccato, qui la parola sta dicendo che se noi siamo in Cristo, siamo affrancati, giustificati dal peccato. Che cosa vuol dire? Cos'era il peccato allora? Il peccato era essere incapaci di centrare il bersaglio della nostra vita, essere al di fuori dello scopo di nostra vita, essere separati da Dio, perciò impossibile da raggiungere ciò che Dio ha pensato per noi. Qui la parola sta dicendo che se noi siamo morti in Cristo, abbiamo spezzato tutto questo. Cioè il credente, colui che ha riposto la sua fede in questa morte, poi vedremo, c'è anche un secondo passaggio, è affrancato dal peccato. Cosa vuol dire? Che prima noi eravamo in qualche modo sotto il dominio di Satana, del quale eravamo schiavi, che ci obbligava a tendere il nostro arco e a tirare. Potevamo tirare dove volevamo, ma non ci avremmo mai centrato il bersaglio. Questo spezza questa cosa. Siamo liberi. Abbiamo detto che prima eravamo sotto al dominio del principe delle potestà dell'aria. Chi è morto in Cristo? Per chi è morto in Cristo? Questo non è più vero. Non è più sotto il dominio, sotto la guida del principe della potestà dell'aria. Non è più vero. Perché? Perché non siamo più separati da Dio. La morte in Cristo, identificarci nella sua morte, quindi porre fede in quell'opera che Dio ci ha donato, ci permette di essere riconciliati con Dio. Infatti Romani capitolo 5, versetto 1, questo è importantissimo. Giustificati dunque per fede, avete pace con Dio. In Cristo Dio, il Padre, non è più adirato con noi. Ed è assolutamente fondamentale, dobbiamo prendere possesso di questa meraviglia. Cioè, Dio ci ha dato il suo figliolo proprio per coprire la nostra onta e Lui non è più adirato con noi quando noi siamo in Cristo. O se noi siamo in Cristo. Se noi siamo fuori di Cristo, Giovanni 3,36, l'ira di Dio rimane su di noi. Ma se noi siamo in Cristo, dobbiamo entrare in questa promessa meravigliosa che Dio è per noi. Non è più adirato con noi se noi prendiamo possesso di questa opera. E ancora, Colossesi 1,22, il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé, santi, immacolati ed irreprensibili. Per noi stessi, santi, immacolati e irreprensibili, se siamo onesti, non lo saremo mai, ma in Cristo noi lo siamo. E questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso per sapere da dove eravamo, ma capite da dove eravamo? Cioè, eravamo sotto una legge che ci rendeva impossibile compiere lo scopo per cui siamo creati. Impossibile quanto? Come la vita è distante dalla morte. Questa è l'impossibilità. Perché noi siamo finiti dalla vita, che era lo scopo principale che Dio si era preposto per noi, alla morte, che era invece lo scopo principale che il diavolo si era proposto per le creature di Dio, quando ha ammutinato il cielo e si è tirato dietro gli angeli i maledetti. Capite che l'impossibilità era alta, ma Dio ha posto rimedio a tutto questo, se noi ci siamo veramente identificati nella sua morte. Questa è una meravigliosa notizia. Non siamo più schiavi, cioè non siamo più sotto la legge del peccato. L'Apostolo Paolo, in un versetto meraviglioso più avanti, Romani capitolo 8, dice: la legge dello spirito della vita, c'è un'altra legge, ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte. Ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Non siamo più sotto quella legge, se siamo figli di Dio, non siamo più sotto la legge del peccato e della morte. Ed è assolutamente fondamentale. Cosa vuol dire? Che per un tempo noi siamo stati sotto il dominio del principe della potestà dell'aria, che è un principe. Ma ora siamo tornati sotto il re, l'unico re, il re di gloria, il re del cielo e della terra, il re di cui dice il Signore vi ha trasportati, il Padre vi ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Colossesi capitolo 1. Abbiamo cambiato locazione, non siamo più e dobbiamo dircelo, non siamo più sotto il dominio del diavolo. Se siamo figli di Dio, siamo stati trasportati nel regno del nostro amato Salvatore, nell'amato figliuolo, nel nostro amato Gesù, il Cristo di Dio. A volte contempliamo, mi sembra anche nella mia miseria, contemplo più le mie miserie piuttosto della gloria del quale Dio mi ha reso partecipe. Ma questo non è un onorare l'opera di Satana, non è certamente dare onore all'opera gloriosa che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù. È veramente meraviglioso, ci ha riscossi, dice la parola, dalla potestà delle tenebre. Ma quanto è potente, ci ha riscattati, riscossi, ci ha strappati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Questo è quello che riserva la parola di Dio per coloro che si sono identificati con Lui per una morte similante alla sua e che sono risuscitati già in quel momento preciso per una risurrezione similiante alla sua. Pensate, eravamo sotto il regno del bugiardo, di colui che voleva estirpare, colui che ci vuol fare del male, colui che ha meditato dolore e pena per noi sin dal primo momento, invidioso dell'opera che Dio aveva fatto, perché nella sua arroganza, e il Signore ha ripristinato, ci ha riconciliati con Lui e ci ha trasportati dal Vescovo, il Pastore, il Benefattore delle anime nostre. Pensate che differenza. Dal malvagio, l'omicida, perché il diavolo, come dice Gesù, è omicidio sin dal principio, al Vescovo, al Pastore e al Benefattore delle anime nostre. Prima Pietro 2, 25. Ed è veramente qualcosa. La giustificazione è la liberazione dal peccato. Singolare. La giustificazione è la liberazione dal peccato. Allora, a questo punto, la parola ci ha fornito elementi sufficienti per proseguire e per entrare un pochino più all'interno di queste due domande che sono similari per certi aspetti, che l'Apostolo Paolo pone qui al capitolo 6. Sono al versetto 1 e al versetto 15. Senza questa premessa facciamo fatica a capire la potenza di queste domande. Che diremo dunque, dice l'Apostolo Paolo? Rimarremo noi nel peccato, onde la grazia abbondi? Così non sia. Versetto 15. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Per chi è sotto peccato, queste domande non hanno alcun senso, perché sono ancora sotto la legge. Chi non ha Cristo nella sua vita, queste domande non hanno alcun senso, se prima non entra Cristo, perché siamo ancora sotto la legge. Quindi questa parola che dice non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia non è valida, perché abbiamo dimostrato con la parola di Dio che sei ancora sotto la legge. Quindi sei ancora al di fuori, per quanto tu possa sforzarti nella tua vita, e lo rimarrai sempre senza Cristo, dal centro, dal bersaglio della vita che Dio ha previsto per le sue creature. Quindi la giustificazione, tornando all'esempio dell'arco, il nostro arco prima era diretto e bloccato fuori bersaglio, morendo e resuscitando in Cristo, questo non è più vero. Il nostro arco è libero. Se noi crediamo che siamo affrancati dal peccato, e basta credere a questa parola, poniamo fede in questa parola, il nostro arco ora è libero. Non siamo più sotto l'influsso di Satana. Non siamo più dominati da Satana. Quando noi eravamo dominati da Satana, quello che potevamo fare è fare solo le sue opere. Anche se noi facevamo opere oggettivamente buone, ok? Non era un'opera di Dio. Perché le opere di Dio sono solo quelle che ci suscita lo Spirito di Dio. È un'opera buona? Bene, ma davanti a Dio è un debito. Perché? Ma perché è un debito? Perché non è suscitata dallo Spirito di Dio. Questo vi verrà messo in conto di debito, dice la Scrittura. Mentre invece il Signore cerca degli uomini e delle donne a cui mettere in conto di giustizia. E in conto di giustizia solo tramite la fede. Il nostro arco è libero. Ma se il nostro arco è libero, ricordatevi, l'abbiamo detto l'altra volta, a questo punto andiamo avanti in questo pensiero, la nostra natura rimane irrimediabilmente corrotta. Che cosa vuol dire? Che io posso sparare, ma sparo senza sapere dove tiro. Perché noi non siamo, ripeto, non siamo diventati giusti. Se noi fossimo diventati giusti, allora avrei forse la maniera di fare le cose giuste. Ma c'è qualcosa che manca. Nella mia carne non c'è la possibilità di fare il bene. Non so cosa è bene. Per questo che qui parla di morte e parla di risurrezione per camminare in novità di vita. Cioè, non siamo giusti, ricordatevi questo, non siamo giusti, siamo giustificati. Cioè ci viene imputata la giustizia di Cristo. Perciò se noi cercassimo, e questa è l'assurdità, se noi cercassimo oggi di camminare. Ora che, come abbiamo visto, siamo stati affrancati dal peccato, se noi cercassimo oggi di camminare con le nostre forze la vita cristiana che Cristo ci pone davanti, perché è chiara qui la domanda dell'Apostolo Paolo, c'erano delle bestie che dicevano, bene, se noi i nostri abominevoli peccati esaltano la grazia di Dio, ma continuiamo a peccare, continuiamo, tanto così esaltiamo la grazia di Dio, la condanna di costoro è giusta, dirà l'Apostolo Paolo. Quindi c'è qualcosa che il Signore ha preparato per noi, a valle, sempre a valle, dell'entrare nella sua morte e nella sua giustizia. Quindi noi non siamo giusti, siamo giustificati. Allora se noi cercassimo oggi, con le nostre opere, di vivere la vita cristiana, siamo totalmente fuori, ancora siamo fuori da quello che la parola di Dio ci propone. L'Apostolo Paolo dirà di questo nel capitolo 7. È chiaro questo concetto che ho appena detto, che l'Apostolo Paolo esprime nel capitolo 7, quando egli dirà, nella mia carne non abita alcun bene, poiché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non sono io più che lo compio, ma il peccato che abita in me. Allora, l'Apostolo Paolo non stava giustificando il fatto che lui peccasse, ovviamente, ma qui sta dicendo che noi dobbiamo fare i conti con la nostra natura. Se noi siamo, non diveniamo giusti, ma diveniamo giustificati, e la nostra natura è lì, e rimane lì. Perciò se noi pensiamo di poter santificare, attenzione, non di essere santificati, ma di poter santificare noi stessi, siamo dei poveri illusi. Non succede, perché non è la strada che Dio ha stabilito. Esempio dell'arco, non so dov'è il bersaglio, non lo so, perché la mia natura è corrotta. Capite? Io sono un ingiusto in me stesso, la mia natura è corrotta, non so dov'è il bersaglio, sono libero, affrancato dal peccato, ma manca qualcosa. Non so dov'è il bersaglio. E certamente Dio non ci ha lasciato sguarniti, ma Dio ci ha dato, come vedremo, ed è il senso di questo messaggio, ci ha dato tutti gli strumenti. Non so, schiamare strumenti è riduttivo, Signore, però ci hai dato tutto quello che era necessario affinché noi potessimo camminare in novità di vita, affinché Egli potesse santificare le nostre vite, perché il desiderio di Dio, è scritto in un passaggio, che non ricordo purtroppo la citazione, ma lo ricordo a memoria, è che siate santificati, che vi santifichiate, per essere più corretti. Dio desidera che voi, che noi, che io mi santifichi. E ha provveduto ciò che era necessario. Perché lui dice, senza di me non potete fare nulla. E questo vale prima, ma vale anche dopo. Vale sempre nella nostra vita. Senza lui non possiamo fare nulla. Perché la nostra natura è corrotta. E allora, lo stesso messaggio che diede ai suoi discepoli, aspettate affinché siate rivestiti di potenza dall'alto. Ecco cosa Dio ha provveduto per dirci dov'è il bersaglio. Lo Spirito Santo. È l'unico che conosce per me, Alessio, e per voi personalmente dov'è il bersaglio della nostra vita. È l'unico che ci può condurre alla vita, è l'unico che ci può dirigere sulla via che è Cristo, perché Cristo ha detto io sono la via che mena alla vita. Dio ce l'ha provveduto. Rimanete qui. Ed erano credenti, erano stati con Gesù, credevano in Gesù. Ma rimanete qui affinché siate rivestiti di potenza dall'alto. Questo è un passo ulteriore. Non siamo giusti noi, ma Dio ha provveduto la giustizia. Non abbiamo nella nostra natura, nonostante questo, se non ci fosse lo Spirito di Dio, ma grazie a Dio lo Spirito c'è, e il Signore lo dà a coloro che sono morti in Cristo per risuscitare con Lui, non abbiamo la maniera di santificare noi stessi, non possiamo santificare noi stessi, ma dobbiamo fare sì che questo Spirito che Dio ci ha dato ci santifichi. E vedremo tra un po', qui entra in gioco la nostra volontà, perché ci siamo anche noi in gioco. Non siamo, come ci ricordava ieri sera il fratello, non siamo delle macchine non siamo dei robot, non siamo nemmeno degli animali con rispetto della creazione di Dio, ma siamo coloro che sono fatti ad immagine e somiglianza di Dio. E questo è assolutamente importante. Qui entra in gioco, come era nel gioco in Eden, in qualche modo il Signore ha ripristinato ogni cosa affinché noi possiamo scegliere Lui. Quando abbiamo alzato il braccio ieri sera cantando Io vivrò per Lui, questa è una scelta che dobbiamo fare noi personalmente, di vivere per Gesù. La parola di Dio dice quando verrà Lui lo Spirito della verità. Guardate che meraviglia questo passaggio. Noi non sappiamo dov'è il bersaglio, ma lo Spirito Santo lo sa. Ed è scritto che a tutti coloro che hanno creduto è stato dato lo Spirito Santo quale pegno della completa redenzione. E qui è quello che sta dicendo Giovanni nel capitolo 16. Quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità. Non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Allora il credente riceve, a valle della sua morte, della sua confessione di peccato, del suo identificarsi in Cristo, riceve lo Spirito di Dio. Ed è questo Spirito che Dio ci ha dato per guidarci. Se noi non seguiamo, non ascoltiamo la voce del Signore, perché la parola di Dio dice i miei conoscono la mia voce, il Signore oggi ci parla mediante lo Spirito Santo e mediante la parola. Se noi non seguiamo questa voce, andiamo certamente fuori bersaglio, perché non lo sappiamo dov'è. Io non so qual è lo scopo della mia vita se il Signore non me lo rivela tutti i giorni. Certamente sono salvato, ma il Signore mi chiama a camminare con Lui. Camminare con Lui seguendo questa parola. E vedremo tra un attimo anche cosa è l'ultimo punto, cosa il Signore mi chiama a fare. La legge dello Spirito della vita, dice, come ho citato poc'anzi, mi ha affrancato, liberato dalla legge del peccato e della morte. Morte in Cristo, affrancamento dal peccato, Spirito di Dio. Questo è tutto ciò che il Signore, cioè, tutto ciò, questo è la meraviglia che il Signore ci ha dato per fare quello in cui noi non possiamo fare senza di questo, senza il corpo di Cristo, senza la sua morte e tantomeno provare a santificare queste carcasse senza che lo Spirito di Dio venga e intervenga in noi. Ha desiderio di guidarci in tutta la verità e di annunziarci le cose a venire. Ha desiderio di dirci questa è la strada, cammina per essa, perché noi se no non sappiamo. Noi siamo come le pecore che se non seguiamo il pastore ci disperdiamo. Ma lo Spirito di Dio è venuto nei veri credenti affinché possa condurli in tutta la verità. E desiderio di Dio che noi ci facciamo condurre dallo Spirito in tutta la verità. Se perseverate, dice nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. È veramente meraviglioso. Siamo liberi dal peccato, ma attenzione, siamo liberi anche di non peccare a questo punto. Perché? Perché abbiamo lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è il guardiano del nostro cuore. Quello che noi prima non conoscevamo e non avremmo mai potuto identificare come peccato, ora possiamo farlo, perché Dio ci ha donato il suo Spirito. Egli che ha guardia del nostro cuore e che brama la nostra santificazione, perché Dio brama liberarci anche dai nostri legami, dalle nostre iniquità, certamente, con lo Spirito di Dio ora è possibile. Con lo Spirito di Dio noi possiamo conoscere quello che non onora Dio, perché non siamo più servi del diavolo, ma siamo servitori ora, siamo in un altro regno, siamo servitori di Cristo. Allora è chiaro? Riuscite a intendere che lo Spirito di Dio con la nostra natura ingaggia una grande battaglia. E questa è la battaglia che noi siamo chiamati a combattere tutti i giorni. Perché c'è una natura di peccato, peccaminosa, che ha desideri contrari a quelli dello Spirito. Perciò questa è la battaglia che si ingaggia in ognuno di noi. Un vero credente è in battaglia. Ma come in battaglia? È in battaglia perché combatte nel riposo. Siamo in battaglia Scusate, ma se noi leggiamo Efesini capitolo 6, ci viene espresso abbastanza bene del fatto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i spiriti principali di questo mondo di tenebre. Siamo in battaglia con lo spirito, con la parola, con la fede e con l'elmo della salvezza, con tutte le altre cose che il Signore ci ha provveduto. Ma Dio ci ha fornito tutto ciò che ci è necessario per combattere questa battaglia. Allora, l'ultimo punto. Cosa compete allora a questo punto all'arciere? Il nostro soggetto principale, l'arciere. Noi nella nostra vita scocchiamo molte frecce, ogni giorno. E la freccia è qualcosa che noi vogliamo fare. Quando noi prendiamo una decisione, stiamo scoccando una freccia in una direzione. Può essere a bersaglio o può essere fuori bersaglio. Quindi può essere secondo Dio o può essere non secondo Dio. Allora cosa compete all'arciere a questo punto? Ora la mano libera per poter mirare, affrancato dal peccato. Ora sa dove è il bersaglio, perché lo Spirito ce lo dice. Se noi stiamo attenti alla parola di Dio e esercitiamo noi stessi ad ascoltare lo Spirito, non ci stupiamo se noi facciamo sempre quello che ci pare, contristiamo lo Spirito e non lo sentiamo più. Siamo in una condizione terribile se non sentiamo più la connessione dello Spirito, perché siamo di nuovo a sparare al vento. Ora, quando vediamo che la nostra vita va a scatafascio, vuol dire che stiamo sparando al vento. E sto parlando di credenti. Se vediamo la nostra vita che va a scatafascio, stiamo sparando al vento, perché non ascoltiamo la voce dello Spirito. E metto prima me stesso come per questa parola. Qual è ora l'arciere? Libero? Sa dove è il bersaglio, perché lo Spirito Santo ti vuole guidare in tutta la verità e ti vuole annunziare qual è la strada giusta da compiere. Allora qual è l'ultimo passo richiesto a noi? Sparare in quella direzione. Mollare la freccia in quella direzione. Questa è la scelta che viene chiamata, a tutti noi siamo chiamati. Ed è assolutamente una scelta importante. Questo che ho appena detto è ciò che l'Apostolo Paolo in Galati capitolo 5 versetto 16 chiama camminare per lo Spirito. Non è nient'altro che questo. Siamo liberi di poterlo fare perché Cristo ci ha liberati. Conosciamo qual è, se veramente lo cerchiamo nella parola, qual è la strada per cui dobbiamo incamminarci. A questo punto rimane solo una cosa: mettersi in cammino. Perché io posso essere libero, posso anche conoscere che quella lì, sai che fare quella cosa lì sarebbe proprio la cosa migliore. Boh, posso anche non farla. Non conta niente, capite? Non conta niente. È un'assurdità. Quello che ci richiede il Signore a quel punto, esercitare la fede. Ma là mi sembra di vedere un bersaglio, tira di là. Ma là ce l'ha, tira di là. Ma c'è la nebbia, tira di là. Noi non lo vediamo, ma il bersaglio in quel momento viene colpito. Perché lo Spirito di Dio sa dov'è il bersaglio, in quella particolare circostanza. Capite, non dobbiamo fare elucubrazioni enormi, ma parliamo delle cose di tutti i giorni della nostra vita, perché noi non dobbiamo vivere di favole, dobbiamo vivere delle situazioni in cui noi siamo chiamati a prendere una scelta. Situazioni che possono essere anche semplici o situazioni anche più complesse, dove ci sono delle scelte importanti di campo da prendere davanti al Signore, e noi dobbiamo camminarci per quella strada che lo Spirito ci indica, e siamo liberi. A questo punto siamo liberi, perché lo Spirito di Dio abita in noi, di incamminarci per quella strada. Perciò, in qualche modo, è quello che dice qui l'Apostolo Paolo. Non possiamo andare in dettaglio per via del tempo, ma vi esorto ad andare in questi passaggi quando egli dice: avete prestato le vostre membra per l'iniquità, per il peccato. E non c'era altra maniera, non potevamo non farlo, perché eravamo sotto peccato. Ma ora che siete stati affrancati e che avete ricevuto lo Spirito di Dio, prestate le vostre membra a servizio della giustizia. Questo prestare, questo verbo, è camminare per lo Spirito. Cioè, noi siamo liberi di dare le nostre membra al Signore o di non dargliele. Cioè, siamo liberi, laddove ci viene proposta una cosa, di spaparazzarci nel letto, oppure di: va bene Signore, sono stanco, ma vado perché so che il tuo spirito mi sta rivelando che quella è la strada giusta. Il Signore ci ha dato questa libertà. Ma l'apostolo Paolo dirà, che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato affinché la grazia di Dio abbondi? Allora poniamoci bene questa domanda, perché il Signore, la volontà di Dio non è che noi rimaniamo nel peccato, perché ci ha dato tutto affinché ne siamo liberati. E se noi pensiamo che la liberazione dal peccato venga attraverso le nostre forze, ci sbagliamo completamente. Il Signore ha la stessa strada per noi, per cui noi siamo stati salvati, per la nostra santificazione. Indovinate qual è? La morte. Dobbiamo continuare a morire giorno dopo giorno. Morte a noi stessi, esatto. E la morte a noi stessi è quella che Gesù ha detto, se vorrai conservare la tua vita, la perderai. Ma se perderai la tua vita, per amor di me, la conserverai in vita eterna. Ieri mattina, mentre meditavo queste cose, e sapevo che molti di voi erano a Marano a consegnare quegli opuscoli, quello è un esempio della nostra morte, davanti del nostro mettere in croce la nostra reputazione, il nostro orgoglio. È fondamentale, quello è un esempio, ma ci sono tante cose in cui noi dobbiamo consegnare al Signore. La strada della nostra santificazione passa dalla nostra confessione. Quello che lo Spirito di Dio ci mostra, lo mettiamo sul legno. È l'unico modo per guarire dai nostri peccati. Il Signore ci mostra quella strada. Il Signore ci dice, tira di lì, perché lì c'è il bersaglio, anche se non lo vedo. Non abbiamo alibi. Questa parola mi scuoteva, perché capivo, riuscivo a comprendere anche solo a sommi tratti che non abbiamo più alibi davanti al Signore. Non possiamo dire, questa carne, ma questa carne il Signore ci ha dato la croce per metterla sopra. Come faccio a camminare? C'è lo Spirito di Dio, Dio ti ha dato affinché tu lo ascolti, affinché tu lo segua. Per cui non sto dicendo che ci sono delle volte che certamente possiamo essere scoraggiati, però dobbiamo arrivare a questo messaggio, a dire che Dio ci ha dato tutto quello che è necessario. Perché sennò perdiamo. Come vincenti, ma perdiamo. Vincenti perché siamo in Cristo. Ma perdiamo quella battaglia, perdiamo quella benedizione, perdiamo quello che il Signore ci vuole dare mandandoci quella specifica circostanza. Non abbiamo alibi davanti a Dio. Ci ha liberati dal peccato. Ci ha dato il suo Spirito e si aspetta da noi che noi camminiamo per lo Spirito affinché non seguiamo i desideri della carne. Ricordatevi sempre quel passaggio meraviglioso che io amo veramente profondamente, e non vi è più alcuna condanna, Romani 8 versetto 1, per coloro che sono in Cristo Gesù, perché c'è la legge dello spirito della vita che è in noi credenti. Quella legge dello spirito della vita ci ha affrancati, cioè ci ha liberati dalla legge del peccato, della morte. A noi a questo punto la scelta di chi vogliamo continuare a servire, se vogliamo prestare le nostre membra a servizio dell'iniquità che mena la morte, o se vogliamo invece prestare, donare le nostre membra al servizio della giustizia, presentando, come dirà più avanti, i nostri corpi in sacrificio vivente, donando noi stessi al Signore e al Salvatore della nostra vita. Che il Signore veramente vivifichi la sua parola e ci benedica. Amen. Sì, nostro...